Come?
45.
Ah, quando ho capito. Sì, io cominciai a capire le cose nel 1965. Allora vi racconto questa storia. E poi bello, divertente. Nel 65 io allora lavoravo alla Federazione Romana. Una mattina mi mandarono a chiamare in direzione e mi comunicarono che mi avevano inserito in una delegazione del Comitato Centrale che doveva fare un viaggio in Cina, in Vietnam e in Indonesia. Mi dirò, io non ho mai capito perché abbiano pensato a me in quella volta. Perché in fondo io di questioni internazionali non mi ero mai occupato allora, fino allora. Comunque, partimmo. Paglietta, Colaianni, Occhetto. C'era poi Sarti Amadè, che era un giornalista della Unità di Milano, ed io. Questo viaggio ebbe come prima tappa Praga, ma le cose di Praga non sono importanti. Secondo viaggio fu Mosca. Questo fu importantissimo, perché a Mosca la nostra delegazione fu ricevuta da Suslov. Suslov è una grossa autorità del partito bolscevico, di quello che una volta era il partito bolscevico, del partito comunista dell'Unione Sovietica, ed è il responsabile della politica estera del partito comunista dell'Unione Sovietica. Facciamo una riunione con lui e lui ci disse quali erano in quel momento i rapporti fra i comunisti sovietici e i comunisti cinesi. I rapporti non c'erano più a quel tempo, perché erano stati interrotti già nel 63. Bene, non vi racconterò di particolari, però era chiaro che i sovietici erano molto interessati al fatto che noi, il cui obiettivo era il Vietnam, passando da Pechino, erano molto interessati su un incontro che noi potevamo avere con i cinesi. Per cui Suslov ci raccontò tutta una quantità di cose che secondo lui caratterizzavano i rapporti fra cinesi e sovietici in quel momento. Tra l'altro Suslov ci fece vedere anche una cosa interessantissima, e cioè il verbale di una riunione che era avvenuta due mesi prima a Pechino fra Mao e Kosygin. Kosygin è il primo ministro sovietico, il quale si era recato nel febbraio di quell'anno ad Hanoi, dove fra l'altro nel giorno in cui lui è arrivato gli americani fecero un terribile bombardamento della città, e tornando da noi si era fermato a Pechino e aveva chiesto di parlare con Mao. Mao aveva accettato e Suslov ci ha fatto vedere il verbale, un documento favoloso da cui io ho preso diversi appunti. Allora noi, dopo aver avuto questo incontro, ed era evidente quindi che il nostro viaggio avveniva in un certo senso sotto il patronato sovietico, dopo aver avuto questo incontro con Suslov, ripartimmo e ad Irkutsk, nella Siberia, nella Siberia orientale, imbarcammo su un aereo cinese
che ci portò a Pechino. A Pechino avemmo un incontro con la segreteria del Partito Comunista Cinese, guidata da un uomo oggi famosissimo, allora quasi sconosciuto, Deng Xiaoping. C'era anche un altro uomo importante del Partito Comunista Cinese che è morto qualche anno fa, Kang Chen, che è morto nel 74. Beh, ma questa è una storia lunga, non la posso raccontare tutta in una volta. Comunque io che cosa ho capito in questo viaggio? Ecco, riassumo. A me chi mi ha fatto capire molte cose, le cose decisive in quel periodo non furono tanto i cinesi, ma furono i vietnamiti. Perché dopo aver avuto questo incontro con i cinesi, che fu di grandissimo interesse, ma che, su cui sorvolo adesso perché non la faccio troppo lunga, noi andammo ad Hanoi. E ad Hanoi avemmo ripetuti incontri con tutto il gruppo dirigente vietnamita, Ho Chi Minh, Giap, Le Juan, Le Duc Tho, Phan Van Dong, tutti. È lì che io cominciai a capire qualche cosa di quello che stava succedendo in realtà, perché negli incontri che avemmo con la segreteria del partito vietnamita, Le Juan, che è il segretario del partito, che è un uomo formidabile, parlò da compagno, senza diplomazia, e fece quindi, pensate, in quel momento era l'aprile del 65, la guerra lì aveva cambiato carattere, c'erano già centinaia di migliaia di soldati americani nel Vietnam del Sud, la minaccia era l'attacco al Vietnam del Nord, i bombardamenti che erano spaventosi, io del peso li avevo anche visti nel Vietnam, perché nel Vietnam noi chiedemmo a Ho Chi Minh di andare nelle zone bombardate, Ho Chi Minh non ci voleva andare assolutamente. No, che non vi mando. E noi sì, vogliamo andare. Lui diceva no, andate al mare, ci vogliamo andare in un posto bellissimo di villeggiatura, ma un posto che è più bello come 100 capri. Quando dico 100 capri voglio dire che lì ci stavano 200 faraglioni, non due soli, come sono a capri. Ma meraviglioso, una baia meravigliosa. Lui ci voleva andare là. Noi diciamo no, noi vogliamo andare nella zona bombardata. Infatti poi andammo, fu una cosa straordinaria. Comunque la cosa per me è di... Ma non mi posso raccontare tutto. Voglio raccontare la cosa politica più importante. La cosa politica più importante fu questa, che con Le Juan noi abbiamo una discussione proprio di un interesse enorme, in cui lui fece una critica di fondo della politica di coesistenza, della politica di Khrushchev. Guardate, fece questo senza prendere alcuna posizione antisovietica, cioè la posizione dei vietnamiti, ve l'ho accennato prima, era quella di essere l'elemento di unità fra cinesi e sovietici che non andavano d'accordo su niente. Infatti Le Juan disse, questi non si vogliono sedere allo stesso tavolo, quindi è impossibile discutere insieme con cinesi e sovietici. E allora noi discutiamo prima con gli uni a un tavolo, poi con gli altri a un altro tavolo e cerchiamo in qualche modo di arrivare a delle conclusioni su cui gli uni e gli altri possono essere d'accordo, scartando tutte le cose su cui non c'è niente da fare. Però lui fece una critica di fondo della politica di coesistenza di Khrushchev. E io ero andato lì effettivamente convinto della giustezza della politica di coesistenza. Lui è stato quello che mi ha fatto capire che quella politica era una politica sbagliata, strategicamente sbagliata. E per quanto la sua posizione fosse assolutamente unitaria, e lui non dicesse una parola contro i cinesi o contro i sovietici, tuttavia risultava chiaro dalla sua esposizione, ed era già risultato abbastanza chiaro anche a Pechino da certe cose che aveva detto Deng Xiaoping, che sulla questione della guerra e per quanto riguarda i rapporti con gli americani, i vietnamiti e i cinesi erano completamente d'accordo. e anzi avevano fatto insieme dei piani comuni. Deng Xiaoping ci aveva detto, Lei Zhuang lo confermò, che se gli americani avessero invaso il Vietnam del Nord, la Cina sarebbe entrata in guerra insieme con i vietnamiti, esattamente come nel caso della Corea era avvenuto 15 anni prima. Cioè, fu grazie a questo viaggio, ai rapporti che ebbi allora, alle cose di cui discutemmo e che mi aiutarono poi a riflettere criticamente su tutta la politica sovietica, che io cominciai un po' a capire come stavano le cose e che quindi presi a poco la strada che 4 anni dopo mi portò fuori dal Partito Comunista. Perché lì le cose erano andate in questo modo. Ecco, questo è il punto, che quando gli americani, dopo aver tentato di vincere rapidamente, di normalizzare rapidamente la situazione nel Vietnam del Sud, erano accorti che invece non avevano normalizzato niente, anzi, che i governi che loro insediavano a Saigon venivano praticamente completamente esautorati e ridicolizzati dalla resistenza e dalla lotta di massa, fino al punto che poi loro stessi furono costretti ad ammazzare uno di questi che avevano messo al governo a Saigon. Quando gli americani decisero di cambiare politica e di ricorrere all'uso più esteso, più massiccio, tecnicamente più moderno e quindi più distruttivo della guerra per vincere in Vietnam, su questo punto, mentre i cinesi si schierarono immediatamente accanto ai vietnamiti, fin dai primi segni di questa ripresa offensiva degli americani, cosa che avvenne nell'agosto del 1964 con il famoso incidente del Golfo del Tonchino, i sovietici invece presero una posizione che cercava di evitare lo scontro con gli americani, cercava di arrivare ad un compromesso. Il compromesso che in fondo i sovietici proponevano qual era? Era che il Vietnam del Sud rimanesse sotto il controllo americano. Cioè i sovietici non hanno mai sostenuto fino in fondo la linea dei vietnamiti di unificare il paese, di avere la indipendenza completa, l'unificazione completa di tutto il Vietnam. I sovietici su questa posizione, su questa situazione hanno avuto sempre una posizione molto ambigua. Di fatto hanno puntato ad avere una separazione con un regime democratico nel Vietnam del Sud, cosa assurda, perché nel Vietnam del Sud c'era già una situazione di rivolta di massa e di guerriglia, per cui gli unici governi che potevano stare a Saigon e in una maniera assai incerta erano governi fascisti, militari, tirannici. Quindi lì io cominciai a vedere chiaro anche qual era il ruolo che l'Unione Sovietica svolgeva che svolgeva nel quadro della sedicente coesistenza pacifica e in realtà nella ricerca di compromessi con l'imperialismo americano, che in fondo erano compromessi che si facevano sulla pelle e sulle spalle dei vietnamiti in questo caso. Ora, Le Juan non mi disse questo, non ci disse questo Le Juan, ma la critica che lui faceva alla politica di Khrushchev era radicale. Lui ci disse che Khrushchev gli aveva detto ai vietnamiti, prima di essere cacciato via, aveva detto ai vietnamiti che era sbagliato fare la guerra per il Sud, che la questione del Sud poteva risolversi soltanto in un periodo molto lungo e tramite la coesistenza pacifica e la competizione economica. Questo ci disse Le Juan. Lui disse, non ci è dato questo consiglio, ma questo consiglio non ci sta bene. Noi facciamo bene, perché noi siamo convinti che l'unico modo per cacciare via gli americani da qui è fare una guerra, ammazzare. Quindi noi organizziamo la guerra, certo, gli americani sono fortissimi, noi siamo zero, però io penso che se noi siamo capaci di sviluppare la guerra di popolo, gli americani in una guerra lunga sono più deboli di noi, sono fortissimi in una guerra breve, sono più deboli di noi in una guerra lunga. Se questa guerra dura 10 anni, la vinceremo noi. Guardate, lui mi diceva queste cose nella primavera del 65. La guerra finì nella primavera del 75, 10 anni dopo. Esattamente 10 anni dopo, sembra una cosa incredibile. I vietnamiti l'hanno vinta completamente. Capite, è una cosa impressionante. Come? Oh! Paglietta diceva, noi vogliamo aiutare, vi aiutiamo, poi diceva la presidenza pacifica, dicono diceva no, la presidenza pacifica. E poi Paglietta diceva, noi possiamo aiutarvi a fare le brigate internazionali di volontari per il Vietnam. Ho Chi Minh disse, ma no, non abbiamo bisogno di uomini. Ce ne abbiamo abbastanza per combattere. E poi disse, se ci volete mandare qui degli europei, noi la prima cosa che dovremmo fare è dovremmo impiegare una parte delle forze che debbono combattere per cucinare per gli europei, per fare da interprete, per aiutarli a vivere qui, mentre i nostri combattenti vivono con un pugno di riso, mentre noi dobbiamo invece impiantare le cucine all'europea per fare vivere i vostri contatti. No, no. Volontari delle in Europa. Questo non significa che i vietnamiti avessero una posizione di disprezzo verso l'aiuto politico e la solidarietà, perché non è affatto così, perché invece loro tenevano moltissimo alla campagna di solidarietà politica attiva. Per esempio, ricordo che Ho Chi Minh diceva Ho Chi Minh, in America ci sono milioni di idoli americani. Perché non fate una campagna per scrivere delle lettere dall'Italia a questi idoli americani per convincere che questa guerra che fanno gli americani? Cioè lui si preoccupava già allora del fronte interno americano, della saldezza, della compattezza del fronte interno americano, e infatti gli hanno dato ragione, perché a parte le lettere che noi abbiamo mandato, poi in realtà gli americani hanno perduto la guerra non solo perché i vietnamiti gli hanno resistito, ma anche perché il fronte interno americano si è rotto. Perché il Watergate e la caduta di Nixon si spiegano in questo modo, con la rottura del fronte interno americano.